Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di Kung Fusi, risatone vietate e Fallout.
Niente panno su Fallout proprio, sì.
No, come... niente scherzi, non si scherza su Fallout. Ma prima di parlarvi di tutto questo, partiamo come al solito dalle notizie, iniziando con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil.
Sì, io vi offro la notizia videoludica della settimana, che questa settimana è il ricordarvi che esiste Stellar Blade.
E tu lo stai giocando? Oppure?
Allora, in realtà ho giocato la demo.
Quella l'ho provata anch'io e... devo dire, mi ha stupito positivamente, ma l'avevamo già detto.
Sì, sì. Non è che non vale la pena, però non la sto neanche a recensire perché non dura niente. Poi è giusto un assaggino per farti appunto proprio provare il gioco. No, la notizia che vi porto io è che semplicemente a quanto pare Stellar Blade sta riscuotendo persino più successo dei titoli già usciti, in particolare Rebirth, che non sta performando a livello di vendite tanto bene quanto il suo capitolo precedente, al che mi verrebbe da dire naturalmente grazie al, perché c'è da ricordare che comunque la scelta di dividere un remake in tre parti viene anche con degli svantaggi, nel senso, io gioco il primo, magari io che sono fan assiduo me lo finisco perché comunque è impegnativo, il primo è impegnativo anche il secondo, io mi gioco il primo, non lo finisco, il secondo non ha motivo di comprarmelo, tanto non...
Sì, cioè già la retention in un singolo gioco, cioè nel senso il numero di giocatori che finiscono i giochi che comprano è una percentuale del totale, ecco. E poi ancora sarà una percentuale di quelli che hanno finito il primo interessata a comprare il secondo, quindi mano a mano così si ridurrà sempre il numero di persone che arriveranno a fine del terzo gioco. Poi
sì, tutto questo ci si va ad aggiungere il fatto che appunto il secondo gioco ha dei difetti per me anche abbastanza importanti, quindi Rebirth se la sta cavando male, diciamo, in questo senso a livello di vendite. Poi a livello di critica, che possa piacere o meno, mi sono già esposto, però comunque a livello di vendite non sta performando bene, quindi male. Square si deve riprendere. Vi vorrei dare con tutto il mio cuore informazioni su Persona 6, questa è una parentesi amara che apro io e chiudo allo stesso tempo, perché non fanno sapere niente su Persona 6. Vi aggiornerò su Persona 6 se esce qualcosa, ci ho ripensato adesso, quindi è molto spontaneo. Per le notizie videoludiche è tutto, do la parola a Marco per quelle cinematografiche.
Che questa settimana non ci sono, purtroppo non ci sono.
A posto.
Però possiamo comunque parlare come al solito di cinema nel trailer della settimana. E questa settimana il trailer che abbiamo selezionato per voi è il trailer di Joker Folie à Deux, che è il seguito del Joker che aveva come protagonista Joaquin Phoenix. Anche qui Joker viene interpretato da Joaquin Phoenix e abbiamo anche un Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. Nel teaser, primo teaser trailer diciamo che è uscito, abbiamo potuto vedere...
Diciamo che è più un trailer che un teaser, sinceramente.
Sì, esatto.
Dura 3 minuti.
E abbiamo potuto vedere comunque in questo trailer che Joker e Harley Quinn si incontrano all'interno di un istituto psichiatrico e lì cominceranno a condividere la loro follia. È una follia molto basata sul immaginarsi delle scene in stile musical, il tutto condito dalla violenza.
Sì.
Sembra molto interessante perché è molto atipico, ecco, un modo di raccontare questi due personaggi che non si è visto finora, sicuramente al cinema. E anche a livello di regia e toni sembra veramente interessante, un po' sulla falsa riga del primo, ma ancor più particolare appunto per la scelta di trasformarlo in un musical. Quindi a me interessa molto, non so a te.
A me interessa... L'unica nota è che da quel poco che si intravede, ovviamente poi tra l'altro si intravede tipo, fate che di questi 2 minuti e 30, 2 minuti e 40 di trailer, tipo, ci sono quelli, appunto, questi spezzoni di musical, comunque montato a mo' di musical per un 2 minuti buoni, quindi ci sono 20 secondi forse di, cioè, che può trapelare qualcosa a livello di recitazione proprio da film. Da quel pochissimo che si vede, Lady Gaga non mi ha convinto tantissimo. Però sono disposto ovviamente ad aspettare il film per vedere meglio. Non lo so, non mi ha, a livello di linguaggio del corpo, non mi ha convinto granché quando recita, quando interagisce con Joker.
Effettivamente qualche riserva su lei ce l'ho anch'io, perché non mi scorderò mai House of Gucci, e lì veramente... Era tutto il film pessimo, però lei non faceva nulla per
aiutare,
migliorarlo. Però con una buona regia, secondo me, può anche andar bene. Vediamo.
Sì, sì, infatti.
Lo vedremo. Potremo vederlo, per l'appunto, dal 2 ottobre nelle sale italiane. Ebbene, quindi oggi sezione delle notizie lampo. Possiamo passare direttamente alle solite rubriche.
Iniziando, come ogni episodio, dalla rubrica del Mugio Scemi. Rubrica del Mugio Scemi, dove vi chiedo a Marco di scegliere fra musica, giochi, scienza o mitologia, per poi porgli una domanda inerente a tale categoria. Marco.
Oggi scelgo i giochi.
Oggi Marco sceglie i giochi, e la domanda dei giochi di oggi è... secca secca, cruda cruda, violenta violenta.
Ok, non picchiarmi per favore.
No, non lo farò io, lo faranno i giochi.
Aia.
Quale dei giochi che ti sto per nominare è stato installato su più computer di Windows 95?
Cioè è stato installato più che il sistema operativo, intendi questo?
Esatto, esatto.
Ok.
Skyrim, Doom, Zork o Age of Empires? Uno, specifico uno.
Allora Doom è stato installato veramente ovunque, però anche Skyrim. E poi dipende, con computer che intendiamo qualsiasi cosa?
Computer inteso come PC.
Ok, quindi non altre forme di...
No, non, non calcolatrici, ecco. Non frigoriferi.
Ok, no, allora mettiamola così, mi verrebbe da dire Doom perché è in giro da più tempo, perché era popolarissimo, però allo stesso tempo... mano a mano che si è andati avanti negli anni è cresciuto anche il numero di videogiocatori, ecco, e quindi forse un gioco più recente potrebbe avere questo primato, e mi viene da dire a questo punto Skyrim, che grazie al supporto delle mod gode di una longevità incredibile, quindi vai di Skyrim.
I tuoi opti per il buon vecchio Toddone, che con la sua incredibile rivoluzionaria metodo di rivendere Skyrim 17 volte in 60 miliardi di salse diverse ha venduto.
Sì, tra le varie versioni, se vengono tutte conteggiate, magari vince.
Ebbene, ebbene, ahimè, ci hai visto bene alla prima botta.
Ah.
Perché nonostante il successo di Skyrim, nonostante i tentativi di Todd di farlo arrivare su qualsiasi cosa praticamente, anche nelle scarpe, il campione indiscusso di installazioni avvenute rimane Doom, che in realtà conquistò questo primato già in tardo 95.
Ok, guarda, posso anche darmi da solo una risposta probabile al fatto che a Doom questo primato è non Skyrim. Adesso tanti videogiocatori giocano su console, e Skyrim se lo sono giocati su console, che non erano conteggiate in questa...
Anche, anche.
In questa domanda, ecco, quindi...
Vabbè, anche banalmente, per quanto Skyrim sia accessibile comunque oggigiorno a livello di requisiti, perché ormai è un gioco del 2011, parte relativamente facile su qualsiasi macchina... più o meno aggiornata, comunque Doom, appunto, Doom parte anche sulle calcolatrici, anche se non sono contate all'interno di questo calcolo, per lasciarti intendere che lo puoi installare dove vuoi su qualsiasi PC. Aiuta molto anche il livello patata a spargerlo.
Sì, sì, anche se le persone che fanno retro gaming secondo me non sono tantissime, però no. Va bene. Ci sta, accetto questo verdetto.
Esatto, quindi inseriamo un giro della sconfitta qui. Ma Marco si rifarà con la sua rubrica.
Sì, perché è arrivato il momento del consiglio musicale. E quest'oggi per il consiglio musicale voglio consigliarvi l'album di un compositore che ho conosciuto solo quest'ultima settimana. Mia grave mancanza, non lo conoscevo. È un compositore italiano che si fa chiamare, cioè il suo nome d'arte è Il Guardiano del Faro, che è il nome d'arte di Federico Monti Arduini. È un compositore, tastierista e più in generale arrangiatore che ha composto veramente tantissime colonne sonore ed è famoso perché nelle sue colonne sonore fa molto utilizzo dei sintetizzatori, rendendoli una parte integrante delle sue colonne sonore, che sono quasi orchestrali altrimenti, cioè lo fa diventare come un componente di un'orchestra il sintetizzatore. È veramente molto bello. Nello specifico voglio consigliarvi il suo album in cui forse questa particolarità è più presente, che è Amore Grande, Amore Libero. E per provarvi a descrivere la sua musica posso dirvi che sembra un Ennio Morricone che utilizza anche i sintetizzatori. Quindi provate ad ascoltarlo, perché sono musiche veramente suggestive e vale la pena dargli un orecchio. Quindi il consiglio di oggi è Amore Grande, Amore Libero di Il Guardiano del Faro. E quindi è tutto per le solite rubriche e possiamo passare alla rubrica conclusiva di ogni episodio del podcast, ovvero la rubrica delle recensioni. E quest'oggi, come al solito, ci alterneremo. E se per te va bene, io inizierei con una recensione lampo.
Yes.
Perché ho visto, finito a vedere questa settimana, la quarta stagione di LOL, il programma su Prime Video dove dei comici vengono sbattuti per una giornata fondamentalmente all'interno di una stanza con vari props di scena, diciamo, vari anche costumi, e dove hanno come obiettivo quello di farsi ridere a vicenda. E chi ride viene eliminato, prima prende una ammonizione, poi viene eliminato e viene fatto uscire da questo stanzone. A condurre il gioco ci sono nella cabina di regia Fedez, Frank Matano e Lillo, e in questa stagione i partecipanti comici erano Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. E siamo appunto alla quarta stagione. Durante il corso delle stagioni comunque hanno imparato un po' anche cosa fa più ridere i produttori proprio di LOL, cosa fa più ridere, cosa fa meno ridere, dove magari tagliare un po' di più nel montaggio, dove meno. E devo dire che sotto questo punto di vista questa stagione mi è piaciuta.
Ascoltavo le critiche.
Sì, e oltre ai partecipanti che ho appena detto, c'è stato anche il vincitore del LOL Talent Show che ha partecipato, Lunanzio. Come avevo già detto per le precedenti stagioni, se vi può piacere o no una stagione dipende tanto in realtà dai comici che vi partecipano, perché dipende tanto da se vi piace il loro tipo di comicità. Però in questa stagione devo dire c'era molta varietà. Ci sono stati due comici che a me sono piaciuti particolarmente, sono stati Abatantuono e Rocco Tanica. E poi posso forse inserire anche un Edoardo Ferrario che non mi è dispiaciuto. Vi dico semplicemente che è stata una buona stagione, perché non ci sono stati dei momenti vuoti o dei momenti in cui non c'erano delle gag. Ecco, mentre nelle precedenti stagioni c'erano anche momenti in cui i protagonisti erano un po' più passivi, si percepiva che sono stati per troppe ore lì dentro e fare in continuo battute per tutte quelle ore non è neanche possibile. Però questa volta o l'hanno tolto dal montaggio oppure non si è verificato, non ho avuto questa percezione, e quindi con sicuramente dei momenti alti e bassi, però mi sono divertito e a questa stagione gli voglio dare un 7, dai, mi ha divertito più di precedenti stagioni.
Precedenti, sì. Bene, bene, mi fa piacere sapere che nonostante tutte le criticità che gli si possono associare a LOL effettivamente quantomeno imparino dai loro errori di passati. So se effettivamente gli hanno dato tempo di respirare magari di più ai comici tra una cosa e l'altra, gli hanno fatto fare pause, però comunque meglio così. Dava davvero a volte la sensazione di, boh, di star guardando niente, non succede niente.
Sì, va comunque vista, diciamo, come un programma leggero, comico, che non ha grandi pretese, ecco. Quindi non aspettatevi chissà che grande comicità. Alla fine, alla base, c'è l'improvvisazione per questa trasmissione, quindi non c'è, a parte magari qualche momento in cui portano delle gag più strutturate, più famose, perché ci sono anche dei momenti così, un po' per rimediare al fatto che altrimenti con la pura improvvisazione c'è il rischio che non faccia ridere, ecco, certo. Banalmente. Però non ci sono i tempi comici che ci sono in uno spettacolo magari di un comico strutturato, dove si mette lì sul palco e parla per un'ora con un suo monologo da recitare. Quindi ecco, va visto con un altro spirito.
Chiaro.
Però dai, questo è tutto per questa recensione lampo, e sono curioso di sentire la tua recensione di oggi.
La mia recensione di oggi, che in realtà con la comicità ha tantissimo a che fare, perché io sono abbastanza convinto che nel non volerlo essere, cioè quindi inconsciamente, il gioco di cui voglio parlare oggi, ovvero The Matchless Kung Fu, sia incredibilmente ilare, per i motivi più sbagliati possibili, e che sono dovuti probabilmente a una mia incomprensione a livello culturale, oltre che ovviamente anche linguistica. Questo perché? Allora, partiamo con i giusti presupposti. The Matchless Kung Fu è un gioco di coltivazione, non coltivazione come la intendiamo noi, ma coltivazione intesa come l'atto di coltivare il proprio chi interiore, e quindi la propria abilità interna, il proprio potere interno, un aspetto della cultura cinese che io personalmente non conosco benissimo, però da quello che ho capito giocando diversi giochi di questo tipo, si tratta essenzialmente di accrescere la propria capacità, quindi formarsi, la crescita personale, accrescere se stessi. È un gioco di coltivazione in questo senso, nel senso che tu devi diventare più forte, detto in parole molto più umane e accessibile, devi diventare più forte, sandbox,
cioè devi diventare più sandbox anche?
Devi diventare anche più sandbox, ovviamente, in un mondo dove che costruisci tu, perché praticamente funziona in modo tale che tu crei il personaggio, vieni gettato in un mondo che inizialmente ha solamente un quadratino da esplorare, e ogni volta che completi le sfide di un quadrato, di una tile, sto diventando in più inglese che italiano, non mi ricordo le parole in italiano, praticamente puoi aggiungere un'altra, appunto, tile, un altro quadratino al tuo mondo. Così facendo, man mano costruisci il tuo mondo come vuoi tu. Ti vengono proposti diversi tile precomposti, e ogni tile ha le sue sfide da completare, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa bella di questo gioco è che dà la sensazione, man mano che tu che costruisci il mondo, di essere un mondo davvero vissuto, perché compaiono e ci sono NPC all'interno di questo mondo. Non credo che siano prescritti, è tutto generato randomicamente, però ci sono NPC che hanno dei propri pattern, dei propri stili di vita collegati alle loro identità, ai loro ruoli nel mondo. Quindi ci sono delle guardie, ci sono dei briganti, ci sono dei beggar, non mi ricordo le parole in italiano, dei mendicanti, ecco, un beggar, ci sono dei mendicanti, delle guardie del corpo, insomma ognuno ha un proprio lavoro e svolgono le proprie attività con o senza che tu sia direttamente coinvolto. Quindi magari mentre tu stai facendo, appunto, i cavoli tuoi, vedi in giro a te comunque che il mondo è vissuto, vedi gente che si sta costruendo la propria casa, vedi gente che si sta allenando, altri che stanno combattendo, altri che stanno bevendo, si stanno ubriacando, insomma dà la sensazione di un mondo molto vissuto. Questa cosa è molto figa. Un'altra cosa molto molto bella è che, oltre a tutto ciò, tu praticamente per diventare più forte hai sia i metodi un po' più ovvi, che sono quelli di banalmente appunto combattere, che combattendo sviluppi le techniques, le tecniche del tuo personaggio, che però non sono abilità, ma forse sono più da intendere come caratteristiche, nel senso, per come le intendiamo noi, che sono per l'appunto il livello di quanto sei bravo in certe zone specifiche. Quindi ad esempio combattendo, se ti molti calci sviluppi le tue abilità di calcio, tirando molti pugni sviluppi le tue abilità di pugno e così via. C'è questo modo per aumentare, per progredire con il tuo personaggio. C'è anche il modo però più, diciamo, importante, che è quello di sviluppare e collegare il tuo chi interno tramite le meridiane. Io, ragazzi, lo so che non state assolutamente capendo di cosa vi sto parlando, perché questa è follia. Tra l'altro io vi sto offrendo quelle che sono le traduzioni che il gioco mi ha dato, ma poi adesso arrivo anche alle traduzioni e vi spiego perché tutto questo probabilmente per voi non ha senso, vi sto dicendo cose a caso. Comunque, hai queste meridiane, immaginatele come la sferografia di Final Fantasy X.
Uh-huh.
Immagina come una sorta di sferografia, però devi partire dal centro e devi collegare, partendo dal centro, il tuo centro a dei punti specifici in un certo ordine che è voluto da degli stili che tu hai disponibili alla tua sinistra, cioè guardando a tua sinistra, collegando il tuo centro alle meridiane in un certo ordine, sblocchi delle abilità in più. Però per farlo, per fare questi collegamenti, tu hai dei passaggi limitati, cioè hai degli step limitati, tipo puoi fare solamente 20 step o 10 step, 15 step, a seconda del tuo C. Il tuo C lo aumenti mangiando dei consumabili che trovi appunto in giro per il mondo come ricompense o comunque acquistando.
Quindi aspetta, il C lo aumenti con i cibi?
Esatto, esattamente.
Io spero che sia un gioco di parole voluto.
Io spero, non credo che lo sia, ma adesso arrivo al motivo per cui credo che non lo sia.
Beh, perché il gioco è cinese.
Allora, il gioco sì, il gioco come oggetto è cinese. Adesso arrivo alla parte più bella di tutto quanto. Vi ho già detto, vi ho spiegato, ho cercato di spiegare in modo più chiaro possibile che ci sono tantissimi metodi per progredire il vostro personaggio e appunto adempiere al vostro obiettivo di diventare più forte. C'è anche un'altra bellissima componente del comunque come ti interagisci con gli NPC, perché hai anche possibilità di interagire con gli NPC parlandoci, sviluppando relazioni, anche intimità, insomma è tutto molto ben costruito, però è tutto incredibilmente contornato da una traduzione in inglese fatta con Google dal cinese. Questo significa che il testo passa ad essere delle volte da quell'English proprio che, cioè, è tradotto male ma lo capisci, però è tradotto male, a davvero geroglifico, esoterico, cioè che certi testi che tu li leggi e sembra di, non lo so, qualche descrizione ptumeriana di un male antico che non riesci neanche a decifrare perché la tua mente è incapace di comprendere. Io ho giocato tipo una 18 di ore a questo gioco. Di queste 18 ore credo almeno 8 le ho passate a cercare di comprendere cosa stava comparendo sullo schermo a livello testuale. E dopo mi ci sono volute 4 ore per capire di gioco, per capire che ciò a cui il gioco si stava riferendo, definendo come occasionalmente comprendo degli individui che mi venivano identificati come esseri incompleti che avevano perso il loro prezioso tesoro. E io lì tipo io impazzivo, perché dicevo chissà che cacchio sarà sto prezioso, e sarà tipo l'anima, c'è una tecnica per togliere l'anima, si può riprendere l'anima, si può completare l'anima. Stavo pensando chissà cosa. Il gioco stava parlando semplicemente di persone eunuchi, persone prive di pene. Io non ho parole per descrivere la magia.
Sembra molto divertente, cioè per me questo è un qualcosa che mi spingerebbe a comprarlo.
Questo io questo gioco è bellissimo, perché il testo, sì, cioè davvero il testo passa davvero, alcune volte il fatto che sia così tutto avvolto dal mistero che è tradotto male, capisco assolutamente che per alcuni potrebbe causare frustrazione perché magari vogliono minmaxare. Per questo, se volete, non vi preoccupate, ci sono delle guide online scritte in inglese
che sono fondamentalmente semplicemente dei vocabolari, immagino, esatto. Ti spiegano, esatto, cosa stai leggendo.
Sì, cosa stai leggendo e anche cosa sta succedendo, perché è uno di quei giochi che non ti tiene la mano, Cioè lui ti butta nel mondo di gioco, ti introduce magari anche all'inizio anche alle meccaniche di base, però non ti spiega, poi non ti spiega più niente. Quindi ti ritrovi tipo a star combattendo. Il sistema di combattimento è un mix tra un Candy Crush tattico, perché praticamente devi unire nei modi... Vabbè, non lo sto a spiegare, andatelo a vedere, perché è inutile che lo spiego, è impossibile a spiegare il sistema di combattimento, però è simpatico. Però a volte, mentre stai combattendo, dopo che hai combattuto, avvengono delle cose che, cioè, il gioco neanche ti aveva spiegato. Tipo, io finivo un combattimento, perdevo perché magari non ero pronto, e mi usciva tipo il pop-up di dialogo, la notizia: dato che ti sei arreso, dopo aver speso diverso tempo a deliberare, il tuo avversario ha deciso di spezzarti le gambe.
Saggia decisione.
Il mio personaggio, effettivamente, per quel mio personaggio, per il resto della partita, non aveva più, cioè, tipo, zoppicava. Anzi, no, si trascinava. Altre volte hanno distrutto il mio kung fu. Cioè, non ho più fatto kung fu, non potevo più fare kung fu. Altre volte mi hanno ucciso, altre volte... Insomma, ci sono tutte cose, interazioni pazzissime, bellissime, che non ti aspetteresti in nessun modo. L'highlight del gioco per me è stato quando mi sono ritrovato a duellare con 3 polli, 2 scimmie e un cavallo. E ho perso. E il cavallo mi ha spezzato le gambe. Ah, e mi ha derubato di 3.000 monete. Non so cosa ci abbia fatto. Non so neanche se ha i pollici per tenerli. Però io non metto in dubbio il magico mondo del kung fu.
Ma io non mi avvicinerei a un cavallo del genere per scoprirlo. No, onestamente.
No, non lo farò mai più, infatti. Quindi, tutto sommato, Matchless Kung Fu ha anche una storia. Non ve la dico perché è impossibile e non l'ho capita. Innanzitutto non l'ho capita. Perché potete ben comprendere che se già il gioco di base è incomprensibile, la storia è tipo trascendentale. Ho capito che c'è un tizio che mi parla e mi dice che sono un coltivatore.
Oh, poi da quello che stai dicendo non sembra neanche necessario sapere la storia per apprezzare il gioco.
No,
basta.
No, no.
Leggere le cose non senso che il gioco ti propone.
Sì, assolutamente sì. Ma il bello, sì, cioè, è proprio questo la cosa strana: è che il gioco di per sé è abbastanza godibile da far sì che la sua incomprensione non sia un malus, ma ti faccia semplicemente ridere. Perché anche l'atto di perdere, in realtà, che nel gioco viene scritto come ritornare al karma, che ho capito, vabbè. L'atto di perdere e tornare al karma, e quindi ricreare un nuovo personaggio, in realtà è voluto, perché tu, con ogni personaggio, quelli che il gioco, diciamo, sono gli achievement del gioco, tu sblocchi appunto dei karma, dei potenziamenti che poi col tuo prossimo personaggio puoi selezionare e che daranno dei bonus aggiuntivi al tuo personaggio. Ad esempio, se inimichi 30 persone durante la tua vita, sblocchi questo karma che quando lo selezioni ti fa sì che il tuo personaggio inizia con più vigore, che sarebbe la salute, più C. Oppure se riesci ad avere una moglie durante una vita, guadagni questo karma che ti dà più tot di attacco. Insomma, perdere è divertente. Perdere è divertente e giocare è divertente. Quindi, tutto sommato, un bel gioco, magari per i motivi sbagliati, rimane comunque un bel gioco. È in Early Access, costa 15 euro. Vi direi, non fate la pazzia che ho fatto io di prenderlo a 15 euro, perché si può tranquillamente aspettare se lo trovate. Però se lo trovate a 8 euro, 8-10 euro, già, cioè, vi possono piacere questo tipo di giochi. A me, perché i giochi questi di coltivazione, questi dove praticamente l'obiettivo del gioco è un
farci
po'
farci una vita.
No, è il piacere che io derivo da questi giochi. È lo stesso che tu, ad esempio, potresti provare. Cioè, presente le run di Isaac quando rompi tutto, hai rotto, okay, tutto, sì. E puoi fare quello che ti pare perché tanto hai rotto tutto.
Mm-hmm.
Io la stessa cosa per i giochi di coltivazione. Voglio arrivare al punto dove praticamente il mio personaggio ho rotto tutto, perché sono riuscito a capire tutte le meccaniche del gioco e gli exploit. Quindi il mio personaggio diventa rottissimo e mi diverto a rompere tutto. Questo è per me, e credo anche un po' per tutti quelli a cui piacciono questi videogiochi, l'arte, proprio il piacere, è proprio il rompere il gioco.
Cosa importante, quindi questo gioco c'è solo in inglese e cinese?
C'è, allora, no, in realtà so che c'è anche in altre lingue, non c'è l'italiano. Non, se questo ti stai chiedendo, non
allora,
c'è
perché
italiano.
No, sulla pagina di Steam vedo che è solo ufficialmente è solo in inglese e cinese, poi magari ci sono delle traduzioni ufficiali.
Allora sì, cioè solamente in inglese e cinese. Sono abbastanza sicuro che se capite il cinese, giocandolo in cinese probabilmente è un gioco molto più chiaro, meno nonsense. Però attualmente la traduzione in inglese è follia pura. Però ripeto, molto molto divertente, molto molto bello. Gli do un 7. Gli do un 7 onesto. Bello matchless Kung Fu. Non aggiungo altro, mi sono anche dilungato troppo su questa follia di gioco confusionario bellissimo.
Va bene, allora vado io con l'ultima recensione di oggi, che è la recensione della serie uscita su Prime Video di Fallout. Me la sono sparata tutta in 2 giorni praticamente e mi è piaciuta e ve ne parlo. Allora, la serie ha come ambientazione chiaramente quella del videogioco Fallout, che per chi non dovesse conoscere è questo gioco con ambientazione post-apocalittica in cui praticamente i giochi sono ambientati in questa timeline alternativa per il mondo, in cui invece di svilupparsi la tecnologia dei microprocessori si è sviluppata la tecnologia del nucleare, e a un certo punto la situazione è sfuggita di mano e si è cominciati a fare la guerra atomica e anni dopo la caduta delle bombe si svolgono i giochi. E anni dopo la caduta delle bombe si svolgono le vicende di questa serie, che si concentra su diversi personaggi, non su un singolo personaggio, le cui storie però ruotano tutte intorno al cercare di recuperare, o meglio, al cercare di ritrovare una persona per diversi motivi, perché abbiamo la protagonista Lucy McLean, interpretata da Ella Purnell, che sta cercando questa persona perché ritrovare questa persona gli dovrebbe permettere di trovare anche suo padre, perché suo padre è stato rapito dal Vault in cui lei si trovava. I Vault sono dei rifugi antiatomici fondamentalmente, in cui le persone vivono dalla caduta delle bombe in poi,
sì.
Alcune persone, alcuni fortunati o sfortunati, si scoprirà all'interno della serie anche. E lei insomma uscirà dal Vault per andare a cercare questa persona e ritrovare suo padre. Poi le vicende seguono anche altri 2 protagonisti, che sono Maximus, che è uno scudiero della Confraternita d'Acciaio, che è questo ordine di cavalieri che ha come missione quella di purificare il mondo da tutte le schifezze uscite fuori con le radiazioni. E oltre a lui, che avrà come missione anche lui di ritrovare questa persona, viene seguito anche un ghoul, che è fondamentalmente uno zombie senziente, si può dire.
Quindi esattamente una di quelle cose che lui dovrebbe purificare.
Sì, esatto. Segue la serie anche questo ghoul, di cui scopriremo mano a mano che va avanti la serie anche il suo passato, che è interpretato da Walton Goggins, che è un attore piuttosto famoso, che era anche uno dei protagonisti di The Hateful Eight. Oltre a questi 3 personaggi principali ci sono tanti altri personaggi secondari, tra cui anche un personaggio interpretato da Kyle MacLachlan, che è l'attore che faceva l'investigatore in Twin Peaks. Quindi questa è la vicenda principale, su cui non voglio farvi spoiler, ma questi 3 protagonisti si incroceranno, le loro strade verranno percorse in parallelo, insieme, diciamo, si incontreranno principalmente i personaggi di Lucy e di Maximus, e quindi vivranno insieme tante vicende di questa storia, che fondamentalmente nell'andare a risolvere questa missione principale, che è quella di ritrovare questa persona, in realtà questo sarà molto un pretesto in questa prima stagione, perché posso già dirvi che verrà molto probabilmente fatta una seconda stagione. Per gran parte degli episodi di questa stagione la storia è piuttosto un pretesto per far vedere e far scoprire tutta l'ambientazione di Fallout agli spettatori, ed è un qualcosa che riesce in realtà molto bene. C'è stata una cura nel andare a ricreare tutta l'ambientazione nei minimi dettagli di Fallout, che è incredibile. Per un appassionato di questa serie di videogiochi è assolutamente un piacere vedere questa serie. Sono stati rispettati sia l'estetica di tutte le cose che si possono trovare all'interno del gioco, che anche i toni, perché come serie è una serie che ha un argomento principale serio, ma a toni piuttosto comici, non si prende sul serio, è molto tragicomica, ecco. A livello anche fantascientifico, tutte le cose che sono create nel gioco sono rispettate qui nella serie, e addirittura c'è talmente tanta cura nel ricreare l'ambientazione dei videogiochi che i suoni sono uguali, identici. Quindi è veramente un piacere per chi ha apprezzato i giochi guardare questa serie, ma credo che possa interessare un po'
anche chi non li ha giocati.
Sì, perché comunque è tutto spiegato bene, non è che viene fatto solo l'occhiolino alle persone che hanno giocato il videogioco, no, vengono introdotte anche bene le cose per persone che non hanno giocato ai videogiochi, secondo me. Quindi merita davvero tanto, e poi nonostante tanti episodi, diciamo, servano più a farti conoscere questo mondo che a mandare avanti la trama, la trama va comunque avanti, e sugli episodi finali ci si concentra di più sulla trama e meno sull'ambientazione, e c'è una progressione molto bella nella trama che è molto interessante ed è piena di misteri, la storia che si vanno a svelare mano a mano che si va avanti, e i personaggi anche allo stesso tempo sono molto interessanti, è molto interessante scoprire la loro storia che viene svelata attraverso dei flashback principalmente. La storia del ghoul viene svelata con dei flashback, e anche un po' questi flashback servono a far capire come il mondo è arrivato a diventare quello che è nel momento in cui si svolgono le vicende della serie. Il cast è azzeccatissimo, mi sono piaciuti veramente tanto i personaggi che stanno veramente bene nella parte. I personaggi sono alcuni più seri, alcuni un po' più ingenui, stupidi, ma sono veramente azzeccati nella scrittura. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro anche a livello tecnico con la fotografia per ricreare bene gli stessi colori, le stesse ambientazioni, anche quindi con la scenografia dei videogiochi. Insomma, per me è promossa veramente a pieni voti. Sulla trama non vi voglio dire nulla, ma è una trama interessante che non è presa in prestito da nessuno dei giochi, ma è fortemente ispirata, cioè si poteva essere tranquillamente la trama di una missione principale di uno dei videogiochi. Io non vedo l'ora di vederne una seconda stagione quando uscirà, onestamente. Credo che sia uno dei migliori adattamenti da videogioco a serie o film che sia mai stato fatto.
Marco sta già dando per assodato che uscirà una seconda stagione, perché non vuole vivere in un mondo dove non esce.
Dove mi lasciano in sospeso, perché fondamentalmente si risolvono alcune cose, ma in realtà è solo il primo capitolo di una storia più lunga che si può andare a raccontare con questa serie. E quindi io spero che esca una seconda stagione, non vedo perché no, perché secondo me funziona, è bella, e non ho letto pareri online perché non me li sono voluti andare a cercare.
No, io li ho letti e sono tutti positivi, cioè perché so che è stato ricevuto bene, non so però quanto successo ha riscosso, ecco.
Sarebbe bello fra qualche tempo andare a vedere se escono dei dati su quante visualizzazioni ha fatto la serie, ecco, quanti spettatori ha fatto. Però per ora io ve la consiglio assolutamente, se avete un abbonamento a Prime è veramente un buon prodotto che potete trovare sulla piattaforma, e mi sento di dargli un 8 pienissimo.
Molto buono, molto buono. Quindi concludiamo tutto sommato bene la giornata e l'episodio.
Assolutamente sì, però prima di salutarci vi dobbiamo ricordare le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi, e se ce lo chiederete noi vi accontenteremo, e così risponderemo anche alla domanda titolo del podcast, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, e che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete chiacchierare un po', giocare con noi o qualcosa e così via, il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast ai ghoul, agli abitanti dei vault
e quelli della confraternita d'acciaio.
Sì, a tutti insomma le persone che potete trovare in Fallout, ma anche quelle che trovate nella vita vera, dai.
Yes.
E anche ai cinesi che traducono male l'inglese.
Bellissimi, loro preziosissimi grandi fratelli. Detto ciò, per questo episodio è tutto. Continuate a seguirci e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto podcast. Ciao!
Ciao!